In più, tenete conto che il capitolo 4 sta esattamente nel centro della prima parte del nostro libro, che si sviluppa nell'arco di 7 capitoli. È il centro. Adesso leggeremo il testo. Il racconto lascia intravedere richiami a leggende che erano relativamente diffuse nell'ambito della tradizione sapienziale. C'è una leggenda che riguarda non Nabucodonosor, ma il re Nabonide, che fu l'ultimo sovrano che governò il regno di Babilonia prima della caduta nelle mani di Ciro il Persiano. Nabonide, alcuni particolari del racconto che adesso leggiamo sembrano per l'appunto fare riferimento in maniera abbastanza esplicita a questa leggenda. Noi leggiamo il testo passo passo, come al solito, dal versetto 98 fino al versetto 100, ultimi versetti del capitolo 3, ma già siamo alle prese con un prologo che introduce il nuovo racconto. Non dimenticate mai, il libro di Daniele è un libro che appartiene al quella particolare tradizione di linguaggio, di impegno pastorale, di elaborazione teologica, che va sotto il nome di apocalittica. Apocalittica. Dunque, un messaggio che vuole aiutarci a scoprire come si rivela la presenza viva e operosa, la presenza vittoriosa di Dio nel corso della nostra storia, a partire da quella certezza che è ormai acquisita come un dato inoppugnabile, ossia la fine della storia umana appartiene a Lui ed è attuazione della sua sovranità piena, definitiva, universale. Un prologo qui, nei versetti che vi citavo, da 98 a 100, che viene formulato alla maniera di quelle battute che introducono uno scritto epistolare, come l'indirizzo in una lettera. È Nabucodonosor che qui si presenta a noi come l'autore di un messaggio che viene messo per iscritto a vantaggio dei destinatari, che siamo anche noi. Leggo. Il re Nabucodonosor, a tutti i popoli, nazioni e lingue che abitano in tutta la terra, pace e prosperità. Vedete, questa è la battuta di avvio di uno scritto epistolare. E il re Nabucodonosor si presenta rivolgendosi a tutti i popoli che sono raccolti all'interno del suo regno, perché il suo regno qui viene senz'altro descritto come un'istituzione imperiale di misura universale. Tutta la terra, nazioni, lingue, popoli sono i suoi sudditi. Nabucodonosor si presenta a noi come re di tutta la terra e dunque invia il saluto, pace e prosperità, e aggiunge: mi è parso opportuno rendervi noti i prodigi e le meraviglie che il Dio Altissimo ha fatto per me. Dunque propone se stesso come segno meraviglioso di Dio. Quello che Dio l'Altissimo ha realizzato per mezzo mio. Noi per adesso non sappiamo esattamente a che cosa Nabucodonosor alluda, ma prendiamo atto, per quello che riusciamo a comprendere nell'impatto immediato con queste righe, che Nabucodonosor sta proponendo il dato grandioso della sua regalità universale come un sacramento mediante il quale Dio stesso si rivela. E adesso il versetto 100, dove leggiamo: quanto sono grandi i suoi prodigi di Dio l'Altissimo e quanto straordinarie le sue meraviglie. Il suo regno è un regno eterno, il suo dominio di generazione in generazione. Questo versetto, come notate, messo in forma poetica, effettivamente ha un'andatura liturgica. Il regno eterno appartiene a Dio, un'affermazione che sembra in contraddizione con quell'altra affermazione che abbiamo letto nel versetto 99, laddove egli stesso, Nabucodonosor, si è presentato come re di tutta la terra. Ma il regno di Dio è eterno, il suo dominio è universale, afferma adesso il versetto 100. Una contraddizione. È vero che Nabucodonosor ha descritto la sua regalità come una attuazione sacramentale che manifesta i prodigi e le meraviglie di Dio Altissimo. Ma è proprio qui che adesso si pone la questione. In che senso, in quale modo la regalità di Nabucodonosor è sacramentale rivelazione di quella sovranità eterna ed universale che spetta a Dio Altissimo. Nabucodonosor qui dichiara che è convinto della opportunità di raccontare, rendervi noti i prodigi e le meraviglie e quel che teme. Dunque, questo suo modo di raccontare, come adesso leggeremo, fa tutt'uno per lui con il suo modo di esercitare il potere, il suo modo di governare, il suo modo dunque di attuare quella sovranità che in modo paradossale, ma tutto da comprendere adesso, Nabucodonosor ci annuncia come sacramentale rivelazione della sovranità di Dio stesso. Vediamo cosa succede. Dal versetto 1 al versetto 6, il racconto di Nabucodonosor. Io, Nabucodonosor, ero tranquillo in casa. E felice nella regia, quando ebbi un sogno che mi spaventò. Un sogno che ha turbato dunque la felicità del sovrano, nell'atto di esercitare la sua funzione di governo, la sua città, la sua regia, Babilonia, e lui convinto di essere perfettamente adeguato a svolgere il ruolo che compete al sovrano, e adesso vedete Nabucodonosor ci parla di quel sogno che lo ha spaventato. Un turbamento che non lo lascia tranquillo, che in realtà assume una fenomenologia, una forma patologica. Nabucodonosor, che era così contento e felice nell'esercizio della sua sovranità, si sente male, è a disagio, c'è come una malattia che lo disturba. La percezione, Nabucodonosor dichiara di essere esposto a delle contrarietà che disturbano la situazione di benessere così gratificante di cui egli andava fiero. E allora dice così: le immaginazioni che mi vennero mentre ero nel mio letto e le visioni che mi passarono per la mente mi turbarono. Feci un decreto con cui ordinavo che tutti i saggi di Babilonia fossero condotti davanti a me per farmi conoscere la spiegazione del sogno. Conosciamo già questa procedura. Nabucodonosor è alla ricerca spasmodica di un aiuto presso i sapienti. Varie denominazioni servono a identificare questi personaggi: maghi, gli indovini, gli astrologi, coloro che dovrebbero aiutarlo nella interpretazione del suo sogno, coloro che dovrebbero aiutarlo nella interpretazione del suo malessere, di questa angoscia che improvvisamente l'ha assalito, di quelle contraddizioni da cui si sente scorticato, come se fosse intrappolato dentro a una morsa che gli toglie il gusto di vivere. Fece un decreto e ordinai che venissero alla mia presenza tutti i sapienti di Babilonia per darmi la spiegazione del sogno. E allora vennero i maghi, gli astrologi, i caldei, gli indovini, ai quali esposi il sogno, ma non me ne potevano dare la spiegazione. Vedete che adesso le cose vanno diversamente da come andarono quella volta in cui Nabucodonosor voleva che non soltanto glielo interpretassero, ma glielo raccontassero. Leggevamo a suo tempo. Adesso, vedete, lui racconta il sogno, ma quei tali, i sapienti convocati alla sua presenza, non potevano darmi la spiegazione. Infine mi si presentò Daniele, ecco, ci risiamo. Adesso compare Daniele, che tra l'altro proprio alla fine del capitolo 2 era stato come dire, qualificato come il capo dei maghi, il capo dei sapienti. E adesso proprio sotto questo titolo viene coinvolto nella faccenda, chiamato Baltazar. Daniele adesso è presente dinanzi a Nabucodonosor, il quale Nabucodonosor si tiene a segnalare il fatto che nel nome Baltazar è presente in quel nome il nome del mio Dio, Bel, il Dio Bel. E quindi Daniele, senz'altro segnalato come un uomo in cui è lo spirito degli dei santi. E allora gli raccontai il sogno dicendo: Baltazar, principe dei maghi, poiché io so che lo spirito degli dei santi è in te e che nessun segreto ti è difficile, ecco le visioni che ho avuto in sogno, tu dammene la spiegazione. Vedete come Daniele vive e opera in un mondo che è segnato dalla cultura dei pagani, da una religiosità pagana, non c'è dubbio, ma questo non impedisce a Daniele di stare al suo posto e di essere perfettamente coerente nello svolgimento di quella missione che è sostenuta in lui da uno spirito profetico e che accompagna la coerenza irrevocabile della sua appartenenza al Signore. A riguardo di questa sua identità religiosa, in quanto inserito nel popolo dell'alleanza, di questo non c'è bisogno nemmeno di parlare in maniera esplicita. Adesso, dal versetto 7 al versetto 14, il sogno di Nabucodonosor che viene raccontato a Daniele, quel sogno che ha tolto serenità al gran re, che lo ha gettato nell'angoscia, che ha fatto di lui un ammalato che si trascina, che si sente in trappola, che non sa come venire a capo di queste sue insolubili contraddizioni. Vediamo dal versetto 7: le visioni che mi passarono per la mente mentre stava a letto erano queste. Sempre Nabucodonosor che racconta, vedete, in modo autobiografico sta raccontando i fatti che gli sono successi, e adesso questo è un racconto dentro il racconto. Io stavo guardando, ed ecco un albero di grande altezza in mezzo alla terra. Quell'albero era grande, robusto, la sua cima giungeva al cielo e si poteva vedere fin dall'estremità della terra. I suoi rami erano belli, i suoi frutti abbondanti, vi era in esso da mangiare per tutti. Le bestie della terra si riparavano alla sua ombra e gli uccelli del cielo facevano il nido tra i suoi rami. Di lui si nutriva ogni vivente. Fermiamoci un momento. La visione dunque si concentra attorno a questo albero. È albero cosmico, il perno del mondo, vedete? Grande altezza in mezzo alla terra, è visibile fin dall'estremità, congiunge il cielo con la terra e la terra con il cielo, è il perno dell'universo. E questo albero è la fonte della vita, grande, robusto, dotato di rami bellissimi, frutti abbondanti, vi era da mangiare per tutti. Dunque porta in sé tutto quel complesso di alimenti che sono necessari, qui naturalmente se ne parla in maniera ricapitolativa, per mantenere la vita, per favorire la vita, per sostenere la vita. E in più, vedete, l'albero è così ampio e ombroso che sotto quei rami trovano dimora tutti gli uccelli del cielo e tutte le bestie della terra, tutti i viventi. Dunque la dimora dei viventi, fonte della vita, dimora dei viventi, quell'albero. Questa immagine compare anche altrove, qui sul bordo della pagina nella mia Bibbia c'è scritto Esodo 30, è un errore, Ezechiele 31. È corretto, no?
No,
Ezechiele 17 è sotto in alto. Ezechiele. Dite sì, Ezechiele, non corretto. Sì, è un errore.
Ezechiele 31, 14.
Ezechiele 31, esatto. Esatto, Ezechiele. Questa immagine è presente in questo capitolo del libro di Ezechiele, laddove il profeta parla del faraone d'Egitto. E adesso noi stiamo per l'appunto prendendo in considerazione questa stessa immagine che qui, attraverso il sogno di Nabucodonosor, serve per l'appunto a raffigurare il suo modo di intendere la funzione del sovrano, quella posizione di sovranità universale che egli è convinto di gestire in nome di Dio e con tutte le funzioni annesse a quella sovranità da cui dipende il benessere del mondo intero. Qui ancora vedete, non siamo dinanzi a un chiarimento preciso circa il significato dell'albero, ma noi già possiamo intravedere gli sviluppi della situazione. Lui, Nabucodonosor, racconta il sogno, ci parla di quest'albero che è al suo posto come garanzia di comunione tra la terra e il cielo. Vedete, una proiezione elevatissima fino a toccare il cielo, e garantiva la presenza di quell'albero di una prosperità che è benefica per tutta la terra e per tutti i viventi che si agitano sulla scena del mondo. In realtà Nabucodonosor, attraverso la visione dell'albero, sta parlando di se stesso. E adesso il motivo per cui il sogno si è trasformato in un incubo. Versetto 10. Mentre nel mio letto stavo osservando le visioni che mi passavano per la mente, ecco un vigilante, un angelo guardiano. Gli angeli non dormono, sono gli angeli custodi. Un vigilante un santo scese dal cielo e gridò a voce alta. Vedete, l'angelo guardiano adesso pronuncia una sentenza che giungerà a piena esplicitazione nel versetto 14. Gridò a voce alta, da qui fino al versetto 14. Tagliate l'albero, stroncate i suoi rami, scuotete le foglie, disperdete nei frutti, fuggano le bestie di sotto e gli uccelli dai suoi rami. Dunque l'albero è tagliato non esercita più quella funzione di contatto tra cielo e terra, non è più dimora per tutte le creature viventi, bestie e uccelli. Lasciate però nella terra il ceppo con le radici, l'albero è ridotto al ceppo. Attenzione, legato con catene di ferro e di bronzo tra l'erba della campagna, questo ceppo rimane in questa zona che adesso qui è definita campagna. In realtà è un ambiente desertificato, è un ambiente dove i viventi sono dispersi, un ambiente dove non esiste più l'ombra di un albero né la presenza di un vegetale che possa diventare nutrimento per coloro che ne hanno bisogno per vivere. E quindi rimane questo ceppo tra l'erba della campagna, sia bagnato dalla rugiada del cielo, la sua sorte sia insieme con le bestie sui prati, si muti il suo cuore, invece di un cuore umano gli sia dato un cuore di bestia. Vedete che l'immagine dell'albero ridotto a ceppo Adesso è un'immagine che si evolve, è un fenomeno che succede nei sogni, e quel ceppo si trasforma in una bestia, per questo è stato incatenato, con catene di ferro e di bronzo. La sua sorte si è insieme con le bestie dei prati, leggevo, e quindi di seguito, versetto 13, si muti il suo cuore, invece di un cuore umano gli si è dato un cuore di bestia. Sette tempi passeranno su di lui, così è deciso per sentenza dei vigilanti e secondo la parola dei santi. La sentenza pronunciata ad alta voce dall'angelo guardiano adesso giunge a conclusione. Così i viventi sappiano che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo può dare a chi vuole e insediarvi anche il più piccolo degli uomini. Attenzione, nel segno di Nabucodonosor dunque si passa dall'albero alla bestia, e la bestia rimane come quel ceppo nel contesto di un mondo devastato, svuotato, ma rimane appunto la brutalità della bestia. C'è qualcosa che implica qui non soltanto gli aspetti, come dire, più esteriori e visibili per quanto riguarda il comportamento di una bestia. Qui si parla di una mutazione del cuore, è un cuore che esce dalla misura dell'umano, è un cuore di bestia. E in questo senso non c'è soltanto dunque da riscontrare in questo ceppo divenuto bestia la brutalità di un comportamento che è quello degli animali, ma c'è una follia, c'è una nota di follia, c'è un disturbo che devasta l'equilibrio interiore. Non solo la brutalità esteriore della bestia, ma la follia di un essere umano che ha perso le misure dell'umanità. È una bestia. Questa è la sentenza pronunciata dall'angelo guardiano. Ed è questo il motivo per cui il sogno di Nabucodonosor si è trasformato in quel turbamento, si è tradotto in quell'agitazione che non lo lascia più tranquillo. Dal versetto 15 al versetto 24, la spiegazione. Adesso interviene Daniele. Questo è il sogno che io, re Nabucodonosor, ho fatto. Ora tu, Baltazar, dammene la spiegazione. Tu puoi darmela? Perché mentre fra tutti i saggi del mio regno nessuno me ne spiega il significato, in te è lo spirito degli dei santi. Dunque adesso tocca a te, dice Nabucodonosor a Daniele. Allora Daniele, chiamato Baltazar, rimase per qualche tempo confuso e turbato dai suoi pensieri. Attenzione a questo turbamento, perché Nabucodonosor è turbato perché non comprende. Daniele è turbato proprio perché comprende. Proprio perché la conoscenza del dramma, che è un atto per quanto riguarda Nabucodonosor, ma per quanto riguarda l'esercizio della sovranità, per quanto riguarda la storia umana che si svolge di tappa in tappa, passando attraverso diverse configurazioni tipo imperiale. Ebbene, proprio la conoscenza del male che è interno a, a questa a questa unica grande vicenda che si evolve ma che poi si ripete nel corso dei tempi, è la causa della sua pena interiore. Daniele è turbato, è appesantito internamente, è angustiato, è preoccupato, proprio perché comprende, proprio perché conosce. Adesso vedete Daniele incoraggiato dallo stesso Nabucodonosor, darà la spiegazione e dirà a Nabucodonosor: questo sei tu. Questo senso. Leggiamo. Il re gli si rivolse: Baltasar, il sogno non disturbi neppure la sua spiegazione, dunque non esitare a darmene l'interpretazione. Rispose Baltasar: signore mio, valga il sogno per i tuoi nemici e la sua spiegazione per i tuoi avversari. È uno scongiuro. Adesso ti dico le cose come stanno, ma saluti a noi. Saluti a noi. Manco i cani. I tuoi nemici.
Ecco.
L'albero che tu hai visto, grande e robusto, la cui cima giungeva fino al cielo e si poteva vedere tutta la terra, e le cui foglie erano belle e i suoi frutti abbondanti e in cui c'era da mangiare per tutti, e sotto il quale dimoravano le bestie della terra e sui cui rami facevano il nido gli uccelli del cielo, sei tu. Ora, sei tu. Questo sei tu. E vedete, tu che sei diventato grande e forte, la tua grandezza è cresciuta, è giunta fino al cielo, il tuo dominio si è esteso fino ai confini della terra, sei tu, perché questa è la tua arroganza. Ed è la tua arroganza che fa di te una bestia, spiega adesso Daniele a Nabucodonosor. Vedi, nel sogno è emersa una consapevolezza che tu non hai potuto mettere a fuoco, ma che è soggiacente a, al tuo modo di esercitare il potere di governare il mondo. Quell'albero è ridotto a un ceppo, è ridotto a una bestia. Questo sei tu. E glielo dice. Che il re abbia visto un vigilante, un santo, che scendeva dal cielo e diceva: tagliate l'albero, spezzatelo, però lasciate nella terra il cetro delle sue radici, legato con catene di ferro e di bronzo tra l'erba della campagna, sia bagnato dalla rugiada del cielo, abbia sorte comune con le bestie della terra finché sette tempi siano passati su di lui. Questa, o re, ne è la spiegazione, e questo è il decreto dell'Altissimo che deve essere eseguito sopra di te, mio Signore. Tu sarai cacciato dal consorzio umano e la tua dimora sarà con le bestie della terra. Ti pascerai d'erba come i buoi, sarai bagnato dalla rugiada del cielo, sette tempi passeranno su di te, finché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole. Vedete, nel sogno l'angelo guardiano ti ha avvisato: vedi che tu sei una bestia. E Baltasare, interpretando il sogno, aggiunge: l'angelo guardiano ti ha anche fatto intendere che per te c'è una via di conversione, ma dopo sette tempi, sette anni, per dire un tempo che è necessario, sette anni, il tempo necessario perché tu ti renda conto che che non sei in grado di ergerti fino a toccare il cielo, perché tu stai sotto il dominio del cielo. E perché tu ti renda conto che non sei il benefattore dell'umanità fino a che non ti sia dedicato, come adesso leggiamo, alla misericordia per i poveri della terra. Dice così adesso, vedete il versetto 23. L'ordine che è stato dato di lasciare il ceppo con le radici dell'albero significa che il tuo regno ti sarà ristabilito. Dunque c'è una via di conversione. Quando avrai riconosciuto che al cielo appartiene il dominio, quando avrai riconosciuto che al cielo appartiene il dominio, questa via di conversione si sviluppa in due direzioni: verso l'alto, perché si tratta di riconoscere il dominio del cielo, e verso il basso. Perciò, re, accetta il mio consiglio, sconta i tuoi peccati con l'elemosina, la tzedakah, in ebraico, è la giustizia, la misericordia verso i bisognosi, le tue iniquità con atti di misericordia verso gli afflitti, perché tu possa godere lunga prosperità. Vedi, il sogno adesso è spiegato. Questo sei tu. Con la tua prepotenza, con le tue pretese, con la tua presunzione, laddove la realtà che è interna a quel tuo modo di considerarti l'albero cosmico che regge tutto e che è garanzia di benessere e che addirittura si eleva fino a toccare il cielo, lì in te sta impazzendo il cuore umano e sta diventando il cuore di una bestia. Vedi, l'angelo guardiano ti ha avvisato che il regno sarà ristabilito dopo 7 tempi. E adesso dal versetto 25 i fatti fino al versetto 34, arriviamo in fondo al nostro racconto, dal versetto 25, da prima arriviamo al versetto 30. Tutte queste cose avvennero a re Nabucodonosor. In questi versetti, da 25 a 30, vedete che il resoconto dei fatti si svolge in terza persona singolare. È Nabucodonosor che sta raccontando, mentre qui invece in questi versetti il racconto è come ricostruito dall'esterno, un osservatore che può ricostruire i fatti per quello che sono andati nella loro oggettività. Tutte queste cose avvennero al re Nabucodonosor. 12 mesi dopo, passeggiando sopra la terrazza della regge di Babilonia, ecco, il re prese a dire: non è questa la grande Babilonia che io ho costruito come regia per la gloria della mia maestà e con la forza della mia potenza? Vedete, una presunzione smisurata. Senza che Nabucodonosor sia particolarmente cattivo, non è che Nabucodonosor è un tiranno feroce e spietato, ma è esattamente in questa sua quasi naturale, istintiva, inevitabile esaltazione che si annida proprio una disfunzione patologica. E Nabucodonosor è tutto contento per come vanno le cose nel suo regno, la capitale, la reggia. E vedete, è esattamente questa arroganza, che magari può essere anche velata, può essere anche edulcorata, può essere anche sofisticata in tanti modi, ma questa arroganza che viene sbugiardata, viene messa allo scoperto, viene posta in evidenza. Nella sorrente di Nabucodonosor, che si compiace di come vanno le cose nel suo regno babilonese, ecco, è inoculato un virus devastante. Queste parole erano ancora sulle labbra del re quando una voce venne dal cielo. Una voce dal cielo. A te io parlo, re Nabucodonosor. Il regno ti è tolto. Sarai cacciato dal consorzio umano e la tua dimora sarà con le bestie della terra. Ti pascerai d'erba come i buoi, passeranno 7 tempi su di te finché tu riconosca che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole. Dunque, la sorte di Nabucodonosor dimostra la patologia bestiale che è intrinseca al suo modo di esercitare il potere. Perché il dominio è di Dio, è Lui l'Altissimo. In quel momento stesso si adempì la parola sopra Nabucodonosor, gli fu cacciato dal consorzio umano, mangiò l'erba come i buoi. È impazzito? Ma è impazzito adesso o era fatto prima? Questo impazzimento di adesso è allo stesso tempo la terapia di cui Nabucodonosor ha bisogno. Perché soltanto passando attraverso questo chiarimento, questa interpretazione delle cose, questa spiegazione così incisiva da conferire a Nabucodonosor la posizione di un animale che razzola tra i cespugli della steppa, ma questa è la realtà di Nabucodonosor e questa è la terapia di cui la follia di Nabucodonosor ha bisogno. Fu cacciato, mangiò l'erba, il suo corpo fu bagnato dalla rocciata del cielo, il pelo gli crebbe come le penne delle aquile e le unghie come agli uccelli, le terapie. Questo sei tu. Nella traduzione in greco qui si parla della criniera di un leone e le unghie di un rapace. Noi leggiamo qui adesso il testo aramaico: il pelo come le penne delle aquile. Che mostro, ma uscire e le unghie di un uccello rapace. Dunque, che mostro, ma com'è mostruosa la condizione umana quando il cuore esce dall'umano, un cuore di bestia. E adesso dal versetto 31, finito quel tempo, adesso di nuovo parla Nabucodonosor in prima persona singolare. Finito quel tempo, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. E benedissi l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno. Vedete, adesso è la testimonianza diretta e personale di Nabucodonosor, una bestia che ritorna all'umano. E questo ritorno avviene a partire dal momento in cui Nabucodonosor alza gli occhi al cielo. Alzai gli occhi al cielo, da sotto il cielo, non da conquistatore dominatore del cielo, non da intraprendente dominatore del del contatto tra il cielo e la terra, per cui il cielo viene gestito come potenza che deve sottostare alle intenzioni o alle pretese della iniziativa umana. Alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Vedete che sta ritornando all'umano una bestia, un mostro. E quindi Nabucodonosor benedice, loda e ringrazia. Benedice, lodare, glorificare colui che vive in eterno. E insiste, la cui potenza è potenza eterna, il cui regno di generazione in generazione, tutti gli abitanti della terra sono davanti a lui come un nulla, e gli dispone come gli piace delle schiere del cielo, degli abitanti della terra, nessuno può fermargli la mano e dirgli che cosa fai. Nabucodonosor benedice, lode e ringrazia. Questa lode è possibile solo all'interno di una vicenda che passa attraverso il riconoscimento del proprio fallimento e la confessione di esso, un fallimento confessato. Infatti è una confessione autobiografica quella che leggiamo in questa pagina del libro di Daniele. E vedete come questa lode che Nabucodonosor indirizza a Dio Altissimo celebra la libertà dell'iniziativa di Dio, che è sempre perfettamente gratuita e che non sottostà alle pretese dell'iniziativa umana. Una presa di posizione del genere dimostra soltanto a quale livello di mostruosità si è ridotto il cuore umano nel suo smarrimento. Ma adesso vedete, adesso Nabucodonosor sta ritrovando conoscenza, come leggiamo ancora nei versetti seguenti, e conoscenza non come attività intellettuale, ma conoscenza come modalità di inserimento nelle cose del mondo, capacità di interpretare, esattamente quella capacità di interpretare in una prospettiva spirituale, pneumatica, carismatica, profetica, mettetela come vi pare, di cui ha dato prova Daniele. Allora il versetto 33, in quel tempo tornò in me la conoscenza e con la gloria del regno mi fu restituita la mia maestà e il mio splendore. I miei ministri, i miei principi mi ricercarono, io fui ristabilito nel mio regno e mi fu concesso un potere anche più grande. Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto, glorifico il re del cielo. Tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia, e gli può umiliare coloro che camminano nella superbia, nell'arroganza. Guardate che a questo punto non siamo alle prese con il lieto fine, siamo ritornati al punto di partenza. No, perché il punto di partenza era un finale, il punto di partenza era mostruoso, il punto di partenza era proprio lunato dall'interno, da quella forma di inquinamento devastante che adesso è esplosa e era necessario farla esplodere. Quelle contraddizioni dovevano manifestarsi in tutta la loro insopportabile distruttività, perché si giungesse al chiarimento, si giungesse a intravedere questa strada che si apre verso il cielo e verso la terra, verso l'alto e verso il basso, verso l'alto, nel senso di una di una lode, lode che poi vuol dire anche ringraziamento, lode che vuol dire anche affidamento, lode che vuol dire benedizione continua. Abbiamo letto capitolo 3 settimane passate, lode della creatura umana che si consegna in obbedienza al governo del cielo sulla terra. E vedete, la strada si apre verso il basso, nel senso di quella sollecitudine nel accogliere e condividere le difficoltà e le miserie di tutti gli afflitti della terra. Questo finale del racconto, vedete, ci rimanda all'inizio, ma nel senso che adesso siamo in grado di comprendere in che senso la regalità nella nostra condizione umana è sacramento rivelativo di quella regalità che spetta solo a Dio. Era la battuta iniziale. E vedete, questa sacramentalità rivelativa è da intendere come il frutto di un percorso di conversione che ha determinato questo ribaltamento così radicale, così devastante, diremmo al primo impatto con i dati della vicenda. E d'altra parte è proprio questo rivolgimento totale dell'equilibrio che la presunzione umana vuole gestire in nome della propria iniziativa, del proprio potere, della affermazione di sé come valore assoluto. È proprio questo sconquasso che costituisce l'instaurazione finalmente di quella regalità che è sacramento rivelativo della regalità eterna ed universale di Dio Altissimo. Vedete, Nabucodonosor indirizza la lettera all'inizio a tutti gli uomini proprio per testimoniare questo, per testimoniare non i meriti del suo governo imperiale, ma quella novità che fa di lui, anche di lui, è un uomo chiamato a conversione lungo la strada che la parola di Dio, quella parola che si è manifestata attraverso il sogno, ma poi attraverso l'angelo guardiano, poi attraverso l'interpretazione profetica di Daniele, la parola di Dio traccia quel cammino di conversione che è aperto per tutti gli uomini. C'è qui una prospettiva amplissima, perché Nabucodonosor è e rimane l'uomo di Babilonia, e d'altra parte è proprio la sapienza di Daniele che ci aiuta a scoprire come in questo disastro così mostruoso che registriamo negli eventi della storia fatta dagli uomini che vogliono affermare il loro potere, si aprono le strade che finalmente conducono gli uomini ad adorare Dio e a mettere a disposizione la propria testimonianza di vita per servire la vita altrui. E allora concludo, vedete, alla resa dei conti, alla fine del nostro racconto, la regalità, nel senso pieno che adesso stiamo attribuendo a questo termine, è prerogativa del sapiente. La regalità è del sapiente, il sapiente regna. Paradossalmente, vedete, a questo punto la regalità è di Daniele e di quell'itinerario pedagogico che Daniele sta interpretando per noi, lo sta indicando e lo sta sperimentando direttamente lui stesso, il sapiente che vive per adorare Dio e per testimoniare che è finalmente possibile mettere a disposizione la vita propria per servire la vita altrui. Sei troppo famoso.
Mo,